Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Il protagonista della nostra storia di oggi è un attore molto noto che ha avuto una bella parabola, una bella evoluzione nella sua carriera di grande successo. Ho il piacere di presentarvi Lando Buzzanca. Benvenuto, Lando.
Grazie, bentrovata e saluto tutti gli ascoltatori di Radio Vaticana.
E proprio in queste settimane è in onda sulla televisione italiana, su Rai 1, una bella serie in quante puntate, Lando?
Sei puntate.
Intitolata Il Restauratore. Allora, a parte il fatto che il restauratore è un mestiere che personalmente mi attrae molto.
Bellissimo e delicato, sì.
Bellissimo e delicato. Mi piace molto, come suppongo piaccia molto a molti di quelli che sono in ascolto, il plot della serie, il soggetto. Sì. La storia di un uomo, un poliziotto, che dopo aver commesso un errore, un omicidio...
Posso raccontarlo io?
Lo racconti? Come no?
Perché,
grazie, magari.
Sì, perché mi ho le idee più chiare. Questo naturalmente, ripeto, è l'antefatto. È un ispettore di polizia di 45 anni, ha una moglie bellissima che gli sta dando un figlio. Questa donna bellissima viene ammazzata da due criminali che stanno facendo una rapina per sbarazzarsela, perché era un ingombrante, stava là per caso. Lui, disperato dalla morte della moglie, dalla morte della famiglia, perché lui sta per diventare padre. Uccide due criminali, li giustizia e si fa 20 anni di galera. Si fa 20 anni di galera e studia restauro in galera, diventa un ottimo restauratore e nel frattempo vive con un dolore assoluto, un dolore insopportabile, proprio un dolore cosmico, la perdita della famiglia, la perdita della moglie. Questo dolore assoluto negli anni gli procura una catarsi, cioè il dolore assoluto diventa energia. Dopo 20 anni, dopo 20 anni di galera, uscito appunto di galera, entra in una bottega di restauro, un'antica bottega di restauro per lavorare, e questa bottega serve da chiave a questa energia per manifestarsi. Toccando gli oggetti per mestiere, no? Per lavoro, ne tocca uno in particolare, questo mestiere, e questo oggetto gli dà uno shining in inglese, no? che abbiamo tradotto in luccicanza, che mi piace molto la parola, luccicanza. In questa luccicanza lui vede come se fosse presente il dramma che sta per vivere di lì a poco il possessore dell'oggetto. Ora, è un personaggio di fantasia, diciamo, un paranormale.
Entra in una dimensione di poteri straordinari, sì, grazie a questo.
Però io ho voluto farne un uomo. Cioè a me non piace il paranormale. Per me è una menzogna, una elucubrazione del cervello. Però mi piace pensare che è l'ennesima presenza di Dio per dire: ragazzi, non mi state piacendo al pianeta, non mi state piacendo, ragazzi, amatevi. Insomma, penso una grande presenza di Dio. Per cui, per dargli una dimensione, per dare a questo personaggio una dimensione realistica, e soprattutto per crederci io in questo personaggio, gli ho dato una fede a dei principi. Cioè, la fede di Dio già c'è, la fede ha dei principi. Il primo è la condanna assoluta alla vendetta, perché oltre a collocarti fra i criminali, la vendetta non ti restituisce il bene che hai perduto. E l'altro principio è l'indifferenza. E mi sono ricordato di una lettura che ho fatto mentre ero in accademia, che studiavo Stanislavski, studiavo teatro, che Gramsci aveva una scrittura di Gramsci che condannava l'indifferenza come un crimine. L'indifferenza, cioè girare la testa dall'altra parte quando qualcuno ha bisogno di aiuto, non è umano, non è cristiano, è un crimine. E poi l'altro principio che io mi porto appresso da sempre è l'abnegazione, la rinuncia a se stesso per amore della famiglia, per amore del prossimo, degli altri. Insomma, un discorso fatto proprio per mettersi nelle mani di Dio.
Quindi il primo che restaura se stesso è proprio la prima azione di restauro che il protagonista di questa serie è proprio
interna a lui, senza stesso, che lui se ne renda conto.
Evidentemente, e quindi poi passerà anche ad aiutare a restaurare gli
perché
altri.
La sua, ma tutto questo raccontato con passione, con sentimento, ma anche con ironia, con
quella di cui lei ha segnato poi un po'.
Ma perché abbiamo bisogno... raccontare un fatto grave, un fatto importante, un fatto molto serio, se lo racconti con un leggero sorriso sulla bocca, viene apprezzato meglio,
certo,
viene recepito meglio.
Recepito meglio, diventa più efficace la lezione,
certo,
che si vuole trasmettere.
Certo.
Sono a colloquio, la voce sarà nota a tutti, con Lando Buzzanca, noto, notissimo attore italiano. L'occasione è l'uscita sui teleschermi italiani della serie Il Restauratore, che ci ha deliziosamente raccontato nel soggetto, anche nelle motivazioni che sono dietro a quest'idea.
Soprattutto le motivazioni.
Le motivazioni belle, piene di valori e di intenzioni. Ma questa è l'occasione per fare un ritratto un pochino più ravvicinato di Lando Buzzanca.
Ho visto un ritratto
no, vabbè, questo...
schizzato. Mamma mia, che bello. Molto serio questo però.
Parlava di cose serie.
Sì.
Molti ricordano Lando Buzzanca
in cinema,
sì, soprattutto nella commedia, no? Nella commedia all'italiana. Sì. Uno dei primi grandi nomi del cinema italiano con cui lei ha lavorato è stato Pietro Germi.
Un uomo straordinario.
Com'erano quegli anni, Lando, in quelle commedie bellissime che oggi ci appaiono veramente dei capolavori insuperati?
Certo.
Mi ricordo Divorzio all'italiana.
Ho debuttato. Divorzio all'italiana.
Ha debuttato proprio, erano, sì, i primi 60.
Sì, io era Sandrelli. Lei faceva 15 anni mentre giravamo Divorzio all'italiana, io ne facevo 22.
E anche Sedotte abbandonata.
E anche Sedotte abbandonata. Insomma, erano tempi in cui io mi levavo di dosso la fame, ma poi la fame assoluta. È una cosa che devo dire a favore delle donne, che siete Dio secondo me, ma non sono solo io a dirlo. E io quando sono tornato dopo 2 anni e mezzo, sono tornato a Palermo perché mia madre, io sono il primo di 8 figli, mia madre non voleva fare un terzo Natale senza di me. Io sono tornato a Palermo e ho incontrato una ragazzina di 17 anni, l'ho guardata e chissà, il buon Dio fa sempre miracoli, devo dire, Lei è rimasta incinta. Ci siamo sposati, ma io intanto avevo scoperto l'Accademia d'Arte Drammatica di Sharov, dove si studiava il sistema Stanislavski. E allora ho detto, ci siamo sposati, e poi dopo, quando mi hanno chiamato, perché avevo già fatto, prima di partire, di tornare a Palermo, io avevo fatto la domanda per fare l'Accademia, e quando mi hanno chiamato io ho guardato mia moglie e le ho detto, sta ragazzina che aveva appena fatto 18 anni con un bambino in braccio di 4 mesi, io dico, io se non faccio l'attore io muoio entro 2 anni, se tu mi lasci andare a Roma a fare l'accademia dopo 3 anni, Lucia si chiamava, Lucia, sono 3 anni, non ti dico bugie, 3 anni dopo ci troveremo come in una famiglia. Lei mi ha guardato con gli occhi dolci e ingenui di una ragazzina di 18 anni, mi ha detto, ma tu torni. Io guardandola con già un ragazzo provato dalle vicissitudini, l'ho guardata e gli ho detto, se tu mi aspetti, io torno. Questa ragazzina mi ha aspettato, ha cresciuto il bambino e siamo stati sposati 54 anni, tutti e 54 vissuti assieme. Quando è morta l'anno scorso, che purtroppo è morta, io mi sono accorto che lavoravo solo per lei, non per me, per ringraziarla. 54 anni di grazie, grazie, grazie per avermi lasciato fare quello che volevo fare, quello che dovevo fare, non potevo non fare l'attore. Dico grazie, grazie, ma tutto per, è tutto dedicato a lei, incredibile, una grande donna. Mi ha lasciato, si vede che sta meglio con Dio, in mezzo, sì, in mezzo, penso di sì. È rimasta senza parole. Bella sta storia, vero? Ma è vera, capito? Una cosa, perché voi donne siete la natura, siete capaci di tutto se amate una persona, se la stimate. Siete mamme, siete mogli, amanti, siete infermiere, soccorritrici, parenti, cugine, sorelle, siete tutto, siete la natura. Come si fa a non amare una donna? Me lo chiedo spesso quando vedo delle cose, delle deviazioni.
Questo è Lando Buzzanca, sì, che si sta raccontando senza che io possa
ma però
aggiungere
mi sta guardando,
una vocale.
Mi sto guardando e mi piace come mi guarda.
E si racconta con grande maestria, con grande pudore, con grande eleganza,
pudore, vero,
con
pudore,
grande rispetto di se stesso e delle persone che ha incontrato. Me ne ha nominate due o tre e già ci ha fatto capire negli scorci importanti della sua vita. Io voglio continuare un po' però a
sì,
toccare i punti della
bene,
sua
bene,
carriera,
bene. Mi piace, sì.
È accompagnati così da Lucia, ha detto.
Lucia, si chiamava Lucia.
E
il nome è tutto, Non si può non essere, io la chiamavo tante volte Lammermoor.
Erano poi gli anni, abbiamo sfiorato così il ricordo degli anni della commedia all'italiana,
sì,
con i quali diceva
60,
lei ha iniziato, 60 e poi
70. E
80. Fino agli 80.
Agli 80, quando ho smesso poi.
Ecco, poi ha smesso anche perché poi diciamo ha
degenerato tutto, la commedia è degenerata.
Ecco, è degenerata un po'. Io avevo una curiosità.
Sì.
Secondo lei un attore tende sempre a recitare lo stesso ruolo o piuttosto registi, produttori tendono a presentargli sempre lo stesso ruolo? E continua a guardare i miei scarabocchi,
sì,
Lando.
Belli, sono bellissimi, sono un'impronta straordinaria. No, io le faccio una confessione. L'attore, almeno capita a me questo, l'attore, come sono io, ma penso che anche gli altri, forse non parlano, non si piace come uomo, come individuo.
E per questo recita magari, sì.
Sì, non si piace, allora per essere uno cerca di essere tanti personaggi.
Mm-hmm.
È un po' pirandelliana la cosa anche perché...
È sempre pirandelliana poi...
Uno, nessuno,
connazionale.
Sì, 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 sì.
Ha citato un connazionale.
Sì.
E per lei sono passati questi anni appunto
di 51 anni di lavoro.
Ecco, di lavoro, lei ha parlato di una degenerazione immagino del gusto,
smesso,
dell'ambiente,
sì,
eccetera, e si è un pochino distaccato.
Sì, Adamo ed Eva mi offrivano. Io e la bellissima, dolce e brava Fenech, Edvige Fenech, con una foglia di figo davanti e dietro, ho detto no. E allora ho fatto teatro, mi sono fatto proteggere da Shakespeare, da Pirandello, da Molière, proteggere perché non facevo loro. Loro mi hanno sostenuto, devo dire la verità, perché sono personaggi, grandi scrittori, gente straordinaria.
E per questo negli ultimi anni della sua carriera Lando è arrivato a dei ruoli drammatici.
È perché sono diventato un uomo
forse
anziano.
Perché è cresciuto, appunto, sì, si doveva
Ma io nasco drammatico.
Vero?
Sì, nasco drammatico. Il comico, il comico, la commedia
era fatto appunto per sopravvivere, diceva lei, per tirare avanti, come ha detto, no?
Sì,
negli
però,
anni
di... però ero portato anche per l'umorismo,
per entrambe le attore sì. Cimenta necessariamente.
E adesso faccio invece quello che studiavo all'accademia, facevo l'attore drammatico.
Appunto ricordiamo alcune produzioni televisive degli anni relativamente recenti, no, televisive dicevo degli anni recenti, poi ecco della televisione con Delia Scala.
Con Delia Scala nel 1970. Ancora. Quanti anni sono passati?
Lei ha fatto anche tanta radio, ha importato in radio un personaggio.
Sì. Zanco, volto sexy, mano al fianco. Sì, come no, fatto radio, sì.
Un carattere, diciamo, anche questo nella memoria.
Ma mi ascoltavano anche in radio, mi dicevano, Lando, 8 milioni di ascoltatori, dicevano, non è
non
vero,
la radio era
8
molto...
milioni, era ascoltatissima.
Era molto ascoltata, gran varietà della domenica mattina,
sì.
È vero. E vi dicevo, invece, le ultime produzioni televisive, cinematografiche, sono improntate a dei personaggi, appunto,
certo,
più...
cominciano con Mio Figlio.
Con mio figlio, sempre su Rai 1.
Iniziativa mia.
La problematica di un giovane omosessuale,
sì,
che si confronta appunto con il padre. Un rapporto tormentato.
E che lui accetta perché capisce che c'è anche amore in quella situazione lì.
Adesso invece è in Uruguay, mi diceva.
Adesso sono in Uruguay a fare il Terra Ribelle, la seconda parte di Terra Ribelle. E si sono inventati un generale cattivo però idealista, che della terra dei selvaggi. Lui ne vuole fare un paese, una nazione, un impero,
insomma una storia di avventura in questo caso. Ma,
sì, ma non sono il protagonista, siamo un gruppo di protagonisti,
però è il protagonista per se stesso di questo incontro con questo paese,
sì,
così lontano, sì, e così,
sì, gente molto nobile, lavoratori, gente seria, però mi sembrano un po' tristi,
ecco, sì. Tristi?
Non lo so, non voglio dire altro perché non sta a me fare una critica sociale proprio. Però tristi, mi dispiace perché sono gente tipo, ripeto, nobile, l'atteggiamento è nobile. E anche umoristici, perché sono così. Io per esempio con quelli che fanno i camerieri, io faccio amicizia con loro.
Quindi si trova bene.
Sì, mi trovo bene. Allora.
Senta Lando, mi racconta, facciamo adesso invece un salto indietro, mi può raccontare Palermo degli anni della guerra? Lei era bambino ed era ancora
bambino,
lì.
Sì, ma Palermo, da Palermo, io mi ricordo, da Palermo, nel 40 ci siamo spostati a Mazara del Vallo, perché mio padre aveva già una famiglia di tre figli già. Sì, aveva già tre figli, per cui mio padre aveva paura, uno che era attaccato alla famiglia, non aveva, soprattutto a mia madre, si era sposata che mia madre aveva 15 anni, ha avuto me che non aveva 16 anni mia madre. E allora siamo andati a Mazara del Vallo e siamo rimasti a Mazara del Vallo fino al 1950, 10 anni siamo rimasti, per cui io sono
quindi a guerra ampiamente finita.
Ma in Sicilia la guerra è finita 3 anni prima, a settembre del 43.
Con l'arrivo
qua a nord
con l'arrivo degli americani,
e c'era, mi ricordo che si viveva da Dio. A me ero troppo piccolo, forse mio padre faceva il proiezionista del cinema, e quando venivano le compagnie, perché c'era un cinema teatro, stava dietro le quinte a fare l'elettricista mio padre. E io stavo a vedere dalla platea e andavo anche dietro le quinte con mio padre. Per cui vedevo
che bella
le due
scuola!
Cose. Una bellissima scuola. Vedevo le due cose. Per cui quando vedevo gli attori dalla platea, io ero impazzito per loro, perché erano eleganti, parlavano un italiano perfetto, e io volevo essere elegante, volevo parlare un italiano perfetto, volevo raccontare delle storie forti. E poi c'erano le donne, e quelle hanno avuto un grosso impatto per me, che erano bellissime, tutte lisce. Poi mi sono accorto, quando grande, mi sono accorto che si depilavano, però, che voi donne vi depilate, però questo non lo sapevo io da ragazzo. E quando andavo dietro le quinte, mentre mio padre vedeva la povertà di dietro le quinte, io dietro le quinte non vedevo la povertà.
Mi si apriva un mondo.
Sì, si apriva un mondo ancora più bello, perché vedevo la realtà e la finzione che sembrava realtà.
Lo spettacolo della della
sì, una
dentro
cosa,
lo
ma
spettacolo.
Ma come faceva a non fare l'attore? Io ho debuttato nella Bohème. avevo 6 anni quando il teatro che si chiama Teatro Cinema Teatro Vaccara si chiamava, e è arrivata l'opera appunto facevano la Bohème, hanno chiesto se io facevo uno dei bambini che ne avevano bisogno di due, uno già l'avevano io, e mio padre faceva: ma non è che ti metti a piangere? Dico, e io dentro di me avevo una voglia incredibile,
altro che piangere.
Allora finalmente mi ha lasciato andare, e quando sono entrato la cosa che mi è rimasta impressa è stata una platea di occhiali. Gente che ti guardava con gli occhiali, e uno in fracche che con la bacchetta dirigeva, e quando una del coro mi cantava: vuoi comprato il pupo, il cavallino? Io la guardavo, vuoi comprato il pupo, il cavallino? Gran pignol, vuoi comprato? Io ho fatto sì. Poi, quando vedendo l'opera vera, mi sono accorta che i bambini dicono sì. Io a 6 anni ho detto sì, poi mi sono messo una paura terribile.
Applausi a scena aperta. Adesso replico gli applausi di allora. Grande,
incredibile.
Grande Lando, complimenti a Lando di 6 anni.
Sei anni, forse 7.
Io sono molto divertita e veramente contenta di averla incontrata e di aver scoperto così tanto, come ha detto, shining. Dietro quello che pensavamo di sapere, dietro tanta luccicanza.
Sì.
Dietro quello che pensavamo di sapere di questo attore brillante che tutti conoscono, e vorrei congedarmi da lei, caro Lando, con una domanda così un po' forse invadente.
Vediamo qual è questa domanda.
Qual è l'ultima cosa, dovunque si trova a dormire, dovunque si trova a vivere, che i suoi occhi guardano la sera prima di chiudersi, prima di che lei si addormenti?
Non lo so, questo non lo so, però le dico una cosa. Quando mi sveglio, ma dura da sempre quasi, una ventina d'anni, 25 anni, però già sta scemando. Dio mio, un po' di dislessia. Sta scemando. Ogni mattina appena mi alzo, la prima cosa che penso, che mi passa per la testa, è eleganza. Non so perché. Non so se devo andare da uno psicanalista.
L'ha già detta questa parola, eleganza.
L'ho già detta io.
Sì, poco fa, a proposito delle attrici, degli attori che vedeva dietro le quinte.
Certo, l'eleganza. E da 25 anni, ma più, di più, mi viene sempre così, mi passa, appena mi sveglio, eleganza. Ma è una cosa incredibile.
Allora,
da un po' di tempo non ce l'ho più, però da qualche mese.
Vabbè, però fino a qualche mese fa.
No, sono
eleganza.
Maturato, si vede.
Grazie per questa elegante testimonianza.
Grazie a lei, signora De Luca,
per aver raccontato così per
luccicanza, signora De Luccicanza. E grazie, meno male che esiste Radio Vaticana.
Cari amici, allora salutiamo e auguriamo ottimo lavoro a Lando Buzzan, che era la nostra storia di oggi. Tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra. Thank you.